Vado a presentare subito il direttore De Paola. Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Come va?
Bene, alle prese, diciamo, queste decisioni un po' inconsuete, diciamo.
Sì.
Da parte di un ministro dello sport incapace totalmente di gestire la situazione. Ma vediamo.
Paolo, guarda caso parlavamo di questo prima del collegamento.
No, io rimango veramente sbalordito dall'atteggiamento, dalle parole, dalla inqualificabile sconoscenza delle dinamiche dello sport, e dal fatto che addirittura un ministro dello sport si metta contro il calcio come se dovesse fare un dispetto. Cioè, io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, tutti i ministri dello sport hanno fatto spesso disastri nello sport, ma come questo, che vuole essere evidentemente il beccamorto dello sport italiano, mai visto uno così.
Guarda, stiamo raccogliendo una serie di pensieri su dopo di nuovo il discorso di oggi. Ti devo dire, Paolo, che vanno tutti in questa direzione, non c'è niente da fare, diventa quasi...
Ma non è che uno vuol partire per forza perché ci stanno degli interessi economici, ma però non possiamo avere una persona che dovrebbe essere deputata realmente a spingere un pochettino alla barca in un certo senso, che fa opposizione passiva o anche addirittura furbesca, quasi lavandosene le mani, come a dire: poi la decisione l'avete presa voi, vi metto un medico responsabile senza aver mai consultato i medici, vi metto la squadra in quarantena se c'è un solo positivo, quando in Bundesliga non è affatto così, e quindi prendete il modello tedesco se volete prendere un modello. Ma che senso hanno tutte queste follie che sta dicendo il ministro una dietro l'altra? Che senso hanno? Ma questo andrebbe cacciato proprio.
No, ma poi diciamo, ce n'è un'altra, Paolo, ce n'è un'altra. Quando siamo entrati in diretta con Cinzia, ecco lì che la vedo e la sento, Cinzia. Ricapitoliamo un attimo, proprio l'input iniziale, Cinzia, perché siamo partiti alle ore 13 commentando le parole e poi è arrivato subito questa notizia, no? Proprio al volo, vai.
Sì, perché il ministro dello sport nell'informativa al Senato dice ovviamente la FIGC adegua il protocollo alle indicazioni del comitato tecnico scientifico. Spieghiamo la ripresa del campionato, ma solo in piena sicurezza, dopo apposite misure e seguendo il protocollo. Il governo ha sempre tenuto una linea precisa e coerente, mettendo la salute al primo posto. Non era possibile in nessun modo riaprire prima per spinte strumentali. Sappiamo che la necessità di terminare i campionati nasce non solo da motivi sportivi, ma anche per legittime motivazioni economiche.
Questo...
E ancora, va avanti.
No, ti fermo qua, poi c'è la questione del like, no? Quella è stata proprio la ciliegina sulla torta, direttore Paolo. Non so se ha saputo anche questa, praticamente c'è stato un... qualcuno che sui social ha messo fermiamo il calcio, lui da ministro dello sport ha messo il like e poi dopo qualche minuto eventualmente ha capito di aver fatto una grossa cavolata, mi fermo qui perché sennò dopo rischio di essere più ignorante, ha tolto il like, però il like è stato visto, riportato ed è successo. Cioè, questo non è certo un bel segnale, direttore.
Ma te l'ho detto, cioè, noi abbiamo un ministro dello sport che tifa contro il calcio, cioè che vede nel calcio tutti i luoghi comuni che vedono, diciamo, le persone che non amano il calcio, ma forse non amano nemmeno lo sport, cioè tutti quelli che dicono: ah, ma questi camerini, miliardari, ma che cosa c'entra questa stupidaggine? C'è un movimento che ha un indotto non solo, cioè, in primo piano di 5 miliardi, ma che nell'indotto coinvolge circa 40 miliardi, sta nel PIL nazionale, è la quinta industria nazionale, c'è gente che ci lavora, ma non bisogna guardare soltanto al calciatore, che è l'apice comunque di un movimento e va rispettato perché comunque è un trascinatore di quel movimento. Bisogna conoscere a fondo il calcio, come lo sport in generale, è un qualche cosa di verticistico. Se tu ammazzi il vertice, ammazzi anche la base, è inutile che vai a dire: noi salvaguarderemo il calcio di base. Non esiste più il calcio di base, non esiste più lo sport di base se tu non salvaguardi la Serie A. Ma vuoi fare anche uno scartamento ridotto? Fai uno scartamento ridotto, chiudi gli stadi, falli a porte chiuse, fai come vuoi, ma finisci questo campionato. Finisci questo campionato.
Certo.
C'è stato comunque i gironi separati, nord-sud, quando c'è stata la guerra, ci sono stati dei play-off, delle cose strane, ma comunque si è andati avanti. Non puoi sopprimerlo adesso, perché non si può avere idea, anzi la si ha chiaramente idea, di quello che produrrà una chiusura del campionato,
certo,
del fallimento a catena che ci sarà.
Sì, sì. Allora, insieme abbiamo raggiunto, e lo ringraziamo per la disponibilità, anche il professor Alfonso De Nicola. Tra l'altro ha collaborato.
Buongiorno,
buongiorno professore. In passato anche responsabile del medico del Napoli, giusto?
Del Napoli, sì.
Esatto.
Sì, in passato sì, per 15 anni purtroppo. Non per poco, ma per 15 anni.
È molto importante, molto importante. Professore, ci può dare un po' il suo punto di vista?
Io credo una cosa. Allora, innanzitutto qua stiamo facendo uno scarico, a scarica Barili, c'è cioè uno scarico di responsabilità enorme da parte di chiunque può prendersi una qualunque responsabilità e cerca di scaricarla su altri. Questo è un po' il lavoro preferito di molti, di moltissimi, mm-hmm. ma siamo d'accordo, va bene, molti hanno imparato a farlo bene, altri meno bene. Ora, questo scarico di responsabilità è una cosa abbastanza strana, perché la responsabilità viene scaricata a chi? Al medico sociale. Ma se il medico sociale fino ad ora era considerato l'ultimo anello della catena, è considerato essere sempre... Cioè io ho fatto il medico sociale per tanti anni, per 15 anni, e sono stato prima medico sociale del Bari per altri 10 anni, quindi alla fine sono 30 anni che faccio questo lavoro. Io vi dico che noi con l'associazione, con la libera associazione dei medici del calcio, abbiamo provato sempre da 20 anni almeno a questa parte, ad avere un contratto, a fare in modo che le società di calcio fossero obbligate a un contratto.
Okay.
E questo non l'hanno mai fatto, cioè voglio dire, perché voglio arrivare a questo? Voglio arrivare a questo, mi dai le responsabilità, ma come? Fino ad ora il contratto non è stato mai preso in considerazione, adesso prendiamo in considerazione il fatto che noi dobbiamo scaricare delle responsabilità ai medici del calcio, cioè non va bene, secondo me. Cioè i medici del calcio possono assumersi le responsabilità se sono effettivamente responsabili sanitari, così come risulta. Responsabilità sanitaria del medico in una società. Ma è una cosa importante, non è mica una fesseria. Cioè, voglio dire, significa che il medico può decidere se si deve giocare o no una partita. Allora io dico, ma se noi pensiamo a giocare una partita, ma lo sappiamo che il calcio è una delle poche aziende attive in Europa, nel mondo? Cioè, una delle più grandi aziende, ma non solo per quello che rappresenta, come giustamente prima diceva
il direttore,
non so chi
il direttore De Paola, direttore De Paola, direttore De Paola,
il direttore, giustamente, che ho apprezzato molto tra l'altro quello che ha detto io personalmente, ma voglio dire, non solo per quello che rappresenta il calcio in sé per sé come spettacolo, come forma di economia, di azienda che è attiva, non solo per quello, ma sa quante aziende sono attive intorno al calcio? Ma noi stessi, io stesso, Alfonso De Nicola, io posso permettermi di fare una visita in più, perché? Perché sono stato medico del calcio, cioè il calcio mi ha aiutato anche nella mia azienda, cioè nel mio...
Certo, è chiaro.
Cioè voglio dire, ci sono tante e tantissime aziende, non voglio parlare delle scommesse, dello Stato, e lo Stato prende tutto dal calcio, se lo succhia il calcio e poi dopo lo fa, cioè tende a distruggere questa azienda, ma non esiste proprio. L'azienda deve andare avanti, nello stesso tempo dobbiamo tutelare la salute.
Ecco.
Tutelare la salute, io direi che ognuno di noi deve responsabilizzarsi. Cioè io credo molto nella presa di coscienza da parte di tutti noi. Cioè io mi metto la mascherina e me la cambio ogni giorno, però solamente se sono responsabile della mia salute e della salute delle persone che mi stanno vicino. Non so se mi sono spiegato.
Certo.
Allora, la responsabilità, il senso civico che probabilmente manca, perché io ho letto un articolo addirittura in Svezia,
senza lockdown sono riusciti a ottenere gli stessi risultati solo perché hanno un senso civico elevatissimo.
Professore, la fermo un attimo perché la fermo un attimo, c'è anche il direttore De Paola. Se abbiamo delle domande, direttore, magari approfittiamo della presenza del professore che conosce molto bene anche l'ambiente calcio, essendo stato 15 anni responsabile medico del Napoli. Direttore.
Poi la cosa bella è che a Napoli, come a Roma e come in altre città, tra tifo e quindi gente che incontri per strada e calcio è tantissimo, è elevatissimo.
Certo. La fermo un attimo, professore, la fermo un attimo e approfittiamo della sua presenza per qualche domanda, direttore.
No, ma io confermo tutto quello che ha detto il professore, parola per parola. Oggi leggevo anche quello che ha detto il dottor Castellacci, il medico della nazionale, è proprio sulla falsariga di quanto ha detto Di Nicola, cioè che lui non è mai stato consultato da nessuno staff.
Questa è una cosa gravissima, ad esempio.
Non è stato consultato da nessuno staff, cioè... e la responsabilità dovrebbe ricadere sui medici sportivi, ma stiamo scherzando? Cioè è proprio uno scaricabarile assurdo che va poi sulla una catena debole, non codificata, come ha giustamente precisato il professore, non codificata nel meccanismo, diciamo, del sistema calcio. E la responsabilità deve andare lì, è fatta apposta per far fallire questa procedura.
Professore, mi può dire una cosa sul comitato scientifico, sul comitato tecnico scientifico che ha stabilito?
Sul comitato tecnico scientifico ho dei grossissimi dubbi, perché un comitato tecnico scientifico non può dire e non può stabilire quali sono le difficoltà che può avere una società di calcio nell'applicare certe normative. Cioè, voglio dire, prima di fare le normative consultate prima i medici sociali, i quali vi diranno: guardate che noi prime 6-7 società d'Italia riusciamo ad avere 3 campi di allenamento, per esempio, ma ci sono delle società di serie C o di serie B che se hanno un campo di allenamento è tutto il mondo, o con uno spogliatoio. Cioè, voglio dire, qua si tratta anche di fare degli investimenti strutturali che sono importanti. Allora, come fa una società che ce la fa appena a campare in un anno, per dire, tra stipendi, giocatori e tutto il resto, a dovessi aumentare le sue spese senza... Cioè, io dico innanzitutto le responsabilità riguardo la malattia, perché la malattia è una cosa abbastanza grave. Allora, dico, le responsabilità riguardo la malattia è una cosa che deve assumersi ognuno di noi, che evidentemente se va allo stadio decide di correre il rischio. Non so se
domanda professore,
se
però
corro il rischio di prendermi una sprangata in testa, così corro il rischio di infettarmi del coronavirus.
Allora, prima il direttore De Paola prima ha sollecitato ancora una volta il modello tedesco, ne abbiamo parlato ampiamente, ossia quello di isolare il singolo.
Ecco, ma che hanno fatto i tedeschi?
Cioè di isolare il singolo contagiato praticamente, ma non di mettere in quarantena tutta la squadra e poi, ecco, secondo lei...
Questo sicuramente è una delle cose, sicuramente anche mettere tutta in quarantena la squadra significa che se noi facciamo una partita poi si ferma tutto. E poi una partita come a porte chiuse?
A porte chiuse?
Ma voi lo sapete che il calcio, perché la gente ama il calcio? Perché la gente ama il calcio, ama il basket e ama la pallavolo? Lo sapete perché? Perché sono sport che aggregano sulle tribune.
Però adesso questo un po'...
Le curve sono piene, ma perché sono piene? Perché alla gente gli piace di andare a saltare e a cantare.
Questo è un po', però questo già è un problema. Però lei sarebbe d'accordo nell'isolare solo il contagiato, questo, e quindi...
Io sarei d'accordo, ma io direi che secondo io darei molta più importanza al senso civico. Io punterei molto sul senso civico, soprattutto delle giovani generazioni.
Allora,
le generazioni più giovani, perché sono loro quelle che il futuro è loro, perché adesso noi abbiamo il Covid-19, l'anno prossimo avremo il Covid-20 e fra 2 anni il Covid-21, cioè è chiaro.
Professore, la fermo un attimo, vado dal direttore De Paola. Direttore.
In tutto questo c'è sempre lo scenario che chiaramente ci convince poco.
che facciamo anche un altro esempio. In teatro, un esempio che è stato tirato fuori di recente dal Corriere dello Sport, ci sono intere compagnie teatrali che si stanno allenando, diciamo così, stanno facendo le prove da settimane per poi andare in scena serenamente. Allora mi volete dire che differenza c'è fra persone che in scena, non dico si sputano addosso, ma il droplet sicuramente...
E poi là la responsabilità chi se la prende? Il medico sociale, che non esiste.
È caduto il direttore?
In teatro la responsabilità di chi è se succede qualcosa? Allora io dico che lo chiamo da mezzo se responsabilità, porca miseria. La responsabilità cos'è? È la legge e chi decide chi è colpevole, cioè il giudice. E quindi sono avvocati e giudici che adesso sì, chiaramente ricorsi su ricorsi, i giudici dovranno decidere e si intaseranno di lavoro assolutamente, secondo me, inutile, perché basterebbe fare una regola e dire ognuno è responsabile della propria salute, punto, basta. Cioè io non posso essere responsabile della salute di uno che viene in una struttura tipo lo stadio che io ho affittato per fare una partita. Cioè, ma che discorsi sono? Cioè, a me non mi pare giusto. Poi non lo
allora,
so,
ritorno dal direttore De Paolo, che l'abbiamo recuperato, era caduta la linea. E intanto...
No, dico che c'è una differente linea politica tra ministro e ministro. Cioè, non è che perché il ministro Franceschini è più convincente che riesce a far aprire i teatri, a far fare le prove, a far fare le messe in scena.
Dall'altra parte
un ministro dello sport tifa contro il calcio. Non si possono verificare queste cose all'interno dello stesso governo. Non si possono avere una, due, tre, quattro velocità diverse. Io credo che sia scandaloso, ma scandaloso, bisogna urlarlo, l'atteggiamento di questo ministro. È un ministro che non va, che tifa contro il calcio, che deresponsabilizza se stesso e tutto il suo staff per dare la responsabilità a presidenti che evidentemente detesta, a un movimento che evidentemente detesta. Non può essere ministro dello sport uno che ha queste credenziali e che dalla mattina alla sera non fa altro che cercare lo scontro, che cercare la chiusura. Ma quando avrà chiuso, quando avrà visto che in nessun modo, io vedo che Franceschini in modo amorevole cerca di salvaguardare un interesse primario come quello della cultura, che sicuramente genera molti meno introiti di quelli del calcio, e dall'altra parte un ministro invece che non fa nessuno sforzo, ma non dico amorevole, ma anche ragionevole, per potersi mettere a disposizione di un movimento che non può fallire. Cioè, io è questo che vedo, che è pazzesco.
Allora, intanto...
ma questo lei ha ragione, perché io non sono un politico, non voglio occuparmi di politica, quindi non capisco assolutamente niente, non so nemmeno i nomi dei ministri, eccetera. Però voglio dire, questo qua che lei dice è assolutamente giusto. Cioè il fatto che il calcio, che è un'azienda vera, perché il calcio è un'azienda vera, il calcio muove miliardi di euro. Cioè voglio dire, muove significa che se noi vogliamo farci una pubblicità a un certo livello, noi la dobbiamo mettere nello stadio. Cioè voglio dire, tutti conoscono le squadre, tutti conoscono Cristiano Ronaldo chi è, tutti conoscono i calciatori, li conoscono tutti. Allora questo significa che i calciatori sono conosciuti tutti, ma gli attori di teatro purtroppo no. Quindi vuol dire che la visibilità del calcio è tutta un'altra cosa, chiaro, l'azienda calcio quindi è un'altra cosa e andrebbe rispettata di più, su questo sono d'accordo.
Bene, vado da Cinzia, c'è qualche considerazione? Così stiamo per salutare il professore.
Ci chiedono come mai secondo voi il comitato tecnico scientifico non ha voluto sedersi al tavolino e sentire i pareri dei medici del calcio?
Ecco.
C'è un motivo vero, concreto?
Professore, domanda...
Ma non lo so, forse non ci hanno neanche pensato, non lo so, questo è... Io non so perché non hanno voluto sentire il parere di Castellacci piuttosto che di altri, perché Castellacci rappresenta un po' tutto il movimento calcistico, cioè Castellacci è il nostro riferimento, perché è il presidente della LAMIGA, che è la Libera Associazione dei Medici del Calcio, perché è stato medico ed è medico importante in Italia, ma è stato medico della Nazionale che ci ha vinto anche a un mondiale, e quindi per noi Enrico Castellacci è un riferimento, quindi non vedo perché non l'hanno voluto ascoltare, probabilmente non l'hanno voluto ascoltare oppure hanno dimenticato di fare questo passaggio che è importantissimo e che non avrebbero dovuto dimenticare.
Allora,
quello di sentire il parere, perché sicuramente Enrico Castellacci avrebbe detto: guardate che queste imposizioni sono inattuabili.
Inattuabili, certo. No, vi riporto un altro commento, direttore De Paola, del professor, che tra l'altro abbiamo avuto qui anche nei giorni scorsi, Ivo Pulcini, che è il direttore sanitario della Lazio, che dice: quarantena collettiva in caso di positività singola è esagerato. In quel caso basterebbe quella del singolo atleta, naturalmente mantenendo sotto controllo tramite il proprio staff il resto della rosa. Direttore.
Ma io dico, guarda, senza entrare nel campo del professor De Nicola, che sicuramente ne sa più di me, ma diciamo, stiamo parlando di atleti seguiti dalla mattina alla sera da un punto di vista medico, stiamo parlando di età media sotto i 30 anni. Sappiamo che il Covid sotto i 30 anni non ha causato una letalità, una, non c'è un morto in Italia degli oltre 30.000 che ha meno di 30 anni. Quindi stiamo parlando di una popolazione che può reagire oltretutto ha un diverso protocollo di cura che c'è adesso, perché viene aggredita immediatamente la malattia e quindi può essere in qualche modo gestita. Quando si gestisce una malattia vuol dire, soprattutto in un'età che non è assolutamente fragile come quella purtroppo degli anziani, beh, insomma, la cosa può essere contenuta, può avere un protocollo di attenzione completamente diverso rispetto alla normalità. Questa eccezione la si può fare, non è una eccezione clamorosa.
Professore De Nicola, noi la stiamo per salutare e ringraziare tantissimo, naturalmente. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
Grazie a voi per la considerazione e per tutto.
Grazie, professore, grazie.
Arrivederci, a presto.
Grazie ancora, grazie al professore Alfonso De Nicola. Cinzia, rivengo da te, abbiamo ancora qualche altro minuto prima di salutare il direttore De Paola, quindi torno da te. Stavo leggendo insomma un po' di commenti, è chiaro che questa cosa del protocollo è da poche speranze, ecco.
Sì, sì, ma tener banco è proprio il ministro dello sport. Il ministro dello sport e il governo non fanno ripartire il calcio perché non hanno ancora trovato su chi scaricare le responsabilità. Ci hanno provato con i medici sociali, tentativo fallito, cercasi e candidati. E poi addirittura scrivono: rimpiango persino la Melandri. Questi sono commenti proprio prettamente politici. E poi il ministro dello sport è il perfetto esempio di come non si fa politica. Insomma, sono tutti in questa direzione.
Direttore, nella sua carriera è mai capitato di avere un ministro così?
No, così scarso no. Cioè, sinceramente, perché adesso la Melandri hanno ragione di rimpiangere la Melandri, perché comunque c'era una collegialità di decisioni. Cioè, chiunque si è accostato allo sport ha avuto l'umiltà in qualche modo di imparare, di circondarsi di persone che ne sapevano di più, che magari erano del mondo, che aveva la capacità di consultarsi con esperti del settore. Le ultime gestioni che ci sono state nello sport sono state disastrose, perché io parto anche da Giorgetti, cioè il fatto comunque di togliere il banco, di togliere i soldi allo sport, che è sempre stata la mira di qualsiasi ministro dello sport, era riuscita già precedentemente. Adesso quest'altro ministro non fa altro che completare l'opera, svuotare completamente lo sport di ogni significato e annetterlo a una gestione normale, diciamo come fosse una qualsiasi attività. Invece no, diciamo, questo rappresenta un'attività certamente ludica, ma che ha, ribadisco, un indotto importantissimo da un punto di vista economico, e la gestione ha bisogno di competenza. Non ci si può inventare il ministro dello sport, perché realmente si rischiano soltanto di fare brutte figure, perché anche, ribadisco, il leitmotiv dell'attenzione per i giovani e per i dilettanti è una mera cantilena che non serve a niente ed è assolutamente vuota e ingestibile se prima non si pensa allo sport di vertice. Assolutamente da salvaguardare.
Bene, direttore De Paola, noi come sempre la ringraziamo tantissimo per essere
grazie
stato con
voi,
noi. Un abbraccio al direttore Paolo De Paola.